Bene, grazie, grazie al professor Neri. Sì, ha tracciato il piano di base con la grande questione della tradizione, perché mi pare anche che insieme a potere, proprietà e privatizzazione ci stia proprio un'idea di tradizione che è il risultato di questo nesso che il professor Neri ha ricostruito, insomma, una particolare idea di tradizione. Adesso, per, diciamo, rilanciargli la palla, diciamo così, della discussione, io vorrei mettere l'accento su alcune cose che lui scrive, che ho trovato di straordinario interesse e che sono in qualche modo, per dire così, veri e propri nuclei politici, no? Veri e propri nuclei politici, che consentono, diciamo così, proposte di cambiamento radicale, perché una delle prime cose che lui, ne vorrei mettere in luce tre, una delle prime cose che lui mette in questione è non è l'unica certamente, ma è la rilevanza come nucleo politico della figura della povertà. Ecco, questo vorrei che poi ci dicessi un po' su questo punto, perché credo che proprio, io prima ho fatto un cenno rapidissimo alla contemporaneità, no? Alla nostra situazione contemporanea. Io ci vedo in questa situazione una cosa molto semplice, cioè la trasformazione dell'essere umano in una specie nuova, che possiamo chiamare uomo consumatore. Mi pare che noi oggi siamo fondamentalmente questo. Ecco. E questa dimensione del consumo è una dimensione che ha a che fare con dispositivi molto complessi, no? Cioè con delle vere e proprie macchine del sentire che in qualche modo inconsapevolmente producono in noi una incredibile esperienza di soddisfazione e di libertà nel momento in cui ci costringono al consumo di merci che ormai hanno un valore propriamente simbolico, non ne hanno neanche un valore d'uso, un valore di scambio, ma fondamentalmente un valore simbolico, cioè ci consentono di apparire sulla scena del mondo, cioè di essere fondamentalmente, di diventare oggetto di desiderio, che è la cosa, diciamo, più potente per l'essere umano, ecco, voler essere amato, voler essere desiderato, no? E allora la questione diventa l'ossessione, diciamo così, del possesso delle merci, ancora una volta, no? Di una forma di, come dire, di una forma del privato che è al tempo stesso di massa, non so come dire, no? Ecco, che conduce a una dimensione della vita davvero subordinata al potere, cioè se l'essere umano è qualcosa, l'essere umano è qualcosa per la sua libertà fondamentalmente, ma questa è proprio la negazione surrettizia della libertà, no? Lo scopo del marketing emozionale, del marketing virale, insomma del marketing, di quello che oggi è il marketing, è fare in modo che tu ti senta propriamente libero di scegliere, no? Ecco, una volta che ti ha conquistato in questo modo, sei praticamente fregato. Ecco, per usare un termine tecnico. Allora, la questione del, come scrive il professor Neri, rendere inoperante l'inoperosità del possesso, la questione del partire dai piccoli, la questione, dell'essere di tutti, la questione, di una vita, comune che si ispira a una sorta di egualitarismo concreto. Ecco, sono tutte questioni di una rilevanza politica, a mio avviso, ma anche educativa e formativa. che la Chiesa potrebbe prendere in carico, di straordinario interesse. Questo è il primo punto, no, che rilancio, diciamo così, per un tuo approfondimento. Ecco. Perché anche qui c'è un modo di pensare il tempo messianico, no? Come qualcosa che sospende per certi aspetti, interrompendo, intervenendo questa struttura di un potere dell'economico, no? Che subordina a sé tutto il resto. La seconda cosa che riguarda proprio entrando un po' più in merito alla questione del messianico, riguarda alcune pagine, un capitoletto che si intitola Esteriorità del tempo messianico, un capitoletto del libro che io ho trovato, devo confessare, quasi difficile da accettare, cioè voglio dire, talmente forte, no, da risultare per me stupefacente. Sono le pagine 40, 41 e seguenti, no? Dove il professor Neri cita due passi del Vangelo di Marco, no? Dove si riconosce il tempo messianico. Ecco, e su questo vorrei che il professore spendesse qualche parola, perché a un certo punto lui scrive relativamente all'episodio in particolare della guarigione del lebbroso, no? Che non diventa un discepolo, che però non diventa neanche più un mero partecipante alla folla, diciamo così, dei seguaci, no? Ma una terza figura molto interessante, molto interessante. Che è una vera, secondo il professor Neri, esempio dell'irruzione del tempo messianico, e arriva a scrivere che Gesù stesso viene sorpreso. Questo mi ha colpito moltissimo, cioè non dico che mi abbia scioccato, ma mi ha colpito moltissimo da questa circolazione esteriore, di questa urgenza messianica, no? Di questa irruzione del tempo messianico, cioè qualcosa che oltrepassa la stessa consapevolezza che Gesù in quel momento aveva della propria missione. E questa è la vera esteriorità, ma un'esteriorità, non dico al quadrato, al cubo, non so come esprimerla, perché questa è davvero un'impensabile del tempo nella dimensione dell'eternità, cioè lo dico così in termini, ecco. E che dal punto di vista dell'eternità questa temporalità sia impensabile, cioè, e questo è che è stupefacente, mi pare, ecco. E poi anche il secondo episodio, cioè delle persone che distruggono i tetti, no? Sempre narrato nel Vangelo di Marco, che distruggono qualsiasi ostacolo per portare il paralitico davanti a Gesù, no? Ecco, anche questa forza tempestosa di un tempo. Tu citi Appel, no? Citi un libro molto bello, Il tempo di Dio, Il tempo è Dio, che è molto interessante, che ho trovato molto stimolante, molto interessante, cioè di un tempo estremamente accelerato, no? Che distrugge gli ordinamenti, per cui in questa accelerazione tempestosa gli ordinamenti non hanno valore, no? È una vera e propria irruzione. E Gesù stesso impara a queste lezioni. Questo è straordinario, perché questa è la configurazione di una vera umanità, cioè siamo qui a un livello di teologia fondamentale, direi. Ecco. E questa era la seconda cosa su cui ti chiederei di dirci. E la terza, mi interessa, diciamo, quasi professionalmente, data la mia professione, appunto, di insegnante di estetica, di docente di estetica, allora si arriva alla conclusione di questo nesso tra estetica e religione, no? Dove tu tiri in gioco la performance, l'arte della performance, Anche questo l'ho trovato veramente interessante. Come interessante è davvero l'idea del futuro anteriore, che è un po' l'idea del tempo messianico come tale. Ecco, una vita post-rappresentazionale, anche su questo concetto poi ti chiederei un attimo un chiarimento, post-rappresentazionale che diventa performatività della fede come irruzione di una forza che dà corpo a un'esistenza umana sensata nel mondo quotidiano, no? Ecco. Allora, questa idea di performance, di forza performativa della fede nelle pratiche quotidiane è molto interessante. Ecco. Quindi, la questione della povertà, la questione di questo straordinario concetto proprio di tempo messianico nelle sue esemplificazioni anche scritturali, diciamo così. E la questione della performatività della fede sono tre punti su cui mi piacerebbe ascoltare, insomma, il tuo approfondimento.